Miei carissimi milanesi, Milano è una città sicuramente di grandi artisti, di grande musica e di grandi storie. Poi tu puoi anche fare una cosa, mettere insieme questi tre fattori e creare magari un bellissimo progetto, oppure essere l'ospite che è qui con noi quest'oggi. Sto parlando di Folk Orselli. Sigla. Miei carissimi milanesi, ben ritrovati con Folk Orselli.
Ciao a tutti, grazie dell'invito.
Benvenuto a Folk Orselli, grande artista milanese. Beh, la tua voce inconfondibile è legata sicuramente proprio alla musica di Milano, c'è poco da fare.
Sì, io ho questo imprinting, diciamo, sono nato a Milano, sono un milanese, mio padre è da Toscano, ma insomma mi ispira moltissimo questa città da sempre. Ora appunto mi ispira anche in altri percorsi che esulano anche soltanto dall'aspetto musicale.
Eh sì, perché sei diventato alla fine un produttore cinematografico, regista, attore, tutto tu fai.
Mi sono dato al cinema, diciamo.
Infatti, beh, meglio che darsi all'ippica, come esatto, si diceva una volta, no?
Vicino, tra l'altro, sarebbe anche comodo. No, sì, ho deciso di me di percorrere, insomma, un viaggio lungo i confini della città attraverso questo linguaggio che è il cinema, legato però alle periferie, ai quartieri, ai giovani artisti che vivono lì. Diciamo che quando sono arrivato ai soldi di 50 anni ho deciso di dare una mano ai giovani folchi che vivono nei quartieri per dargli una possibilità, insomma, cercare di restituire un po' quello che questa città mi ha dato.
Ecco, chi sono questi giovani folchi che appunto, non bifolchi,
no,
ma folchi e basta?
Folchi, poi me lo dicevano dagli elementari,
immagino,
non so come mai, perché andavano a casa i bambini dal padre e mamma, c'è un bambino che si chiama Folco, bifolco, e quindi tornavano.
Ah, ecco, vedi? Sì, sono, i bambini sono un po' bastardi, ma i genitori
bastardi.
Peggio.
Ma io ero più bastardo di loro, eliminavo, per cui. No, dunque, i giovani folchi chi sono? Questo progetto è dedicato agli artisti, appunto, in generale, perché credo che gli artisti siano costretti ad una visione, costretti tra virgolette, per cui ho deciso di dedicarmi a loro perché credo che possano essere da esempio ai giovani, agli altri giovani che sai, in questo periodo c'è un po' un casino post-Covid, non sanno se non lavorano, non studiano, e forse era un modo per dare un esempio, insomma, per far sì che questi ragazzi possano mostrare una via a chi ancora una via non l'ha trovata. E sono ragazzi intelligenti, sono ragazzi, io mi sto dedicando a tutte le arti, non solo la musica, ma anche la danza, il teatro, la letteratura, e quindi c'è un sacco di ragazzi e ragazze che hanno molto da dire, e soprattutto sono coloro che dovranno mostrarci o comunque interpretare la città del futuro, per cui è molto importante ascoltarli ora, cercare di capire.
Intercettarli, no? In
intercettarli,
certo senso, sì.
Anche perché esiste veramente, mi sono accorto, una cesura tra le generazioni, molto profonda. Secondo me viene da lontano, viene da una generazione ancora prima della mia, ovvero coloro che poi si sono poi autodefiniti da meglio gioventù, insomma il 68, no? È vero che quel periodo c'era un grande fermento, eccetera, però diciamo che quel testimone, quell'epoca che loro hanno vissuto, se lo sono un po' tenuto quel testimone, non l'hanno né restituito a noi, né noi non abbiamo potuto darlo a questi ragazzi. Per cui loro, questi giovani, se ne sono costruito un po' tutto loro, che è molto diverso da quello.
È quello, è molto difficile a volte non solo intercettarlo, anche solo capirlo. Cioè è un mondo. Sì. Immagino che tu sei partito con un'idea e credo che poi quando hai scoperto cosa c'era hai dovuto anche rivedere un po' i tuoi preconcetti, le tue idee che magari avevi su questo
sì. Mondo
delle periferie. Che poi ricordiamo, ti do questo dato, magari lo sai già, cioè le periferie sono l'80% della città.
Certo.
Se noi calcoliamo quant'è la periferia, sono l'80% della città. Insomma,
voleva dedicarsi, cioè, alla maggioranza delle
infatti,
persone.
Infatti, in realtà, avrebbe, come sempre, ah no, quelli che stanno ai confini, cavolo, perché
sì,
poi...
Sì, sì. No, io sono arrivato pieno di curiosità, ma anche mi sono accorto di pregiudizi. Perché, dunque, alla fine il mio rapporto con i ragazzi non è dal punto di vista, e questo è fondamentale, non deve porsi in modo paternalistico, perché se loro si chiudono immediatamente, sono molto diffidenti. Io invece mi rapporto con loro da collega, io faccio il musicista, sono il cantautore, insomma, per cui loro e c'è un grosso lavoro precedente al film e a quello che poi succede durante il film, cioè conoscerli, cercare di capire e conquistare la loro fiducia. Infatti sono stato in giro con loro, nella loro compagnia, mi hanno presentato i loro amici, la prima puntata è stata più semplice perché era la musica. per cui io conoscevo la questione, ho cercato, ho individuato questi tre ragazzi, due ragazzi e una ragazza di culture diverse, che poi Blues in Me, quartiere identità di Milano, si titola così questo film, vuole mettere insieme diversità apparenti che messe insieme creano un valore aggiunto, per cui diversità di cultura, diversità di quartiere, diversità di stili artistici. Ho trovato questi due ragazzi e una ragazza, egiziano, filippino e la ragazza italiana, e abbiamo fatto un pezzo che mettesse insieme tutte queste apparenti diversità, appunto. E piano piano, insomma, ho scoperto che si sono lasciati andare, poi li ho portati in studio, gli ho fatto vedere come si fa la musica, perché io parto dal blues, no? Per cui gli strumenti, i fiati, il pianoforte, l'hammond, e loro sono entrati in questo studio un po' come degli aborigeni, perché per loro fare musica...
abituati al sintetizzatore, esatto, al computer, sample,
e al microfono. Infatti. E quindi abbiamo fatto questa esperienza insieme e siamo diventati anche amici. Per cui ogni tanto...
Questa è la prima puntata, diciamo. È un film a puntate, no?
A cinque puntate, sì. Okay. Prima dedicata alla musica.
La seconda?
Quest'altra, che abbiamo appena, diciamo, concluso la prima parte, è dedicata alla danza e agli sport di periferia. Abbiamo fatto una parentesi anche con lo sport, per cui abbiamo, tramite anche i nostri partner, media partner tipo IGP Deco, abbiamo fatto che sono quelli che mettono le pubblicità in metropolitana, abbiamo fatto un casting in tutte le metropolitane e abbiamo trovato questi 14, 7 ragazzi e 7 ragazze che praticano stili di danza diversi, hills dance, hip hop, classica, contemporanea, e altri tre ragazzi che fanno skateboard, monopattino freestyle e parkour. E questi qua saranno il cast, saranno poi i protagonisti del film, però adesso li abbiamo intervistati su 7 temi importanti per la città: felicità, sicurezza, integrazione. Gli abbiamo chiesto di fare una domanda al sindaco, di dare un consiglio ai coetanei che non lavorano e non studiano. Gli abbiamo chiesto se Milano è una città internazionale, l'abbiamo fatta 7 puntate e sono andate su Corriere TV, su tutti i nostri social.
Chiaro.
E è stato molto bello.
Hai risposto anche tu alle 7 domande?
Sì, io da un po' che cerco di rispondere.
Che risposta ti sei data, ad esempio? Questa città, tutti dicono che è una città insicura, è così insicura?
Ma dunque, le grandi città portano con sé sempre questo aspetto, per cui è inutile pensare che questa cosa non possa coinvolgere anche Milano. Naturalmente c'è una certa, diciamo, politica che quando arrivano i momenti elettorali soffia sul fuoco della questione, per cui non credo sia più insicura di altre città. Ora abbiamo il nostro super poliziotto Gabrielli, che vedremo, che sembra un po' tutto un fumettone, no?
Eh sì, però, perché tutto può darsi dal fatto che non è Gotham City, esatto. Però poi alla fine si fanno le cose come Gotham City, quindi... Beh, anche i Club Dog l'hanno preso come simbolo, esatto, per lanciare l'uomo tuo. Sì. Quindi
le cose sono molto sempre complesse, la sicurezza legata all'integrazione, insomma, siamo in una città in movimento, costretta poi, voglio dire, da essere, diciamo, la locomotiva d'Italia, quindi incarniamo un po' tutti i pregi e tutti i difetti, quindi è molto, molto, molto complessa la cosa. Io credo che appunto dedicarsi ai ragazzi sia un modo per cercare di investire sul futuro, anche su questi argomenti, cercare di capire come la pensano loro, eccetera.
Visto che scopriamo un po' di più su questo Folco.
Sì.
Folco Orselli nasce nel 71, giusto?
Sì.
A Milano. Che zona sei nato?
Sono nato in zona stazione centrale, fuori dalla stazione centrale.
Fuori dalla stazione centrale.
Sì.
Sei via Gluck, allora di lì che poi fa diventare...
Sì, la stazione è un posto sempre in movimento, per cui c'è sempre un sacco di cose da prendere.
E com'era il giovane, il piccolo Folco Orselli?
Piccolo Folco Orselli,
cosa dicono le cronache dell'epoca, cosa dicono?
Dicono che ci si poteva girare molto di più, almeno si girava da soli anche a 7-8 anni, andavo a scuola da solo alla Galvani, che era di vicino, poi avevo i miei luoghi di, come dire, di formazione culturale, che erano le Varesine, il Luna Park. Quindi andavo sempre, ero molto solitario da piccolo, anche se poi avevo un sacco di amici, però mi piaceva stare da solo. Andavo alle Varesine, andavo al Museo delle Cere, alla stazione centrale, che mi piaceva tantissimo, che fuori c'era tutto questo movimento della stazione, gente, treni che partono, gente che si saluta, ma è dentro l'immobilità assoluta, no? Mi piaceva da piccolo vivere queste sensazioni. Ed era un ragazzo curioso, un bambino curioso, insomma, che si aggirava. Era una città molto più vivibile, naturalmente, più a portata di bambino anche. Appunto, si poteva andare in giro da soli, ripeto, e nessuno ci... non c'era nessuno che si preoccupava così tanto, come l'ansia.
E la passione per la musica come arriva? Era una cosa che c'era già in casa, l'hai provata,
sì,
tu, come è funzionato?
La canzone, la musica c'era, era molto in casa, soprattutto da parte di mia sorella e mio fratello, che erano più grandi di me, e sono più grandi di me ancora, e quindi io sono cresciuto con un sacco di influenze, di stimoli, musica americana più che altro, ma anche i cantautori, cioè si dividevano bene mio fratello e mia sorella era più psichedelica, mio fratello un pochino più vicino all'Italia per alcuni versi, e quindi...
Insomma, tu sei stato un ragazzino negli anni Ottanta, no?
Sì.
Cioè il rischio di finire a fare il paninaro era dietro l'angolo. Invece sì. Sei venuto a fare il Blues Brothers. Come che è successo? Come questo amore per il blues invece che per i Duran Duran? Oppure magari ti piace anche Duran Duran, non
no,
lo
no,
so.
No, vabbè, mi piacevano anche i Duran Duran. Mi piacevano anche gli Spandau Ball.
No, gli Spandau, ecco. Dimentico sempre gli Spandau.
Esatto. Esatto. Ti piacevano, facevano delle belle canzoni, in fondo, visto a quello che c'è ora. Cioè, nel senso, direi
vorrei capire questa cosa, perché molti dicono così. Cioè, all'epoca no, ma adesso, vabbè, visto il corso di poi, con quello che c'è adesso.
Ma è un po' vero, purtroppo, okay. Purtroppo è vero.
Però solo blues... perché eravamo più giovani ci piaceva di più per quello.
Forse anche, ma poi sai, la musica è anche un aspetto di appartenenza.
Cioè, no? Ma io sono curioso di sapere com'è che sei passato al blues, cioè com'è che sei arrivato al blues?
Perché in casa mia si sentivano Eric Clapton, B.B. King, e mi aveva colpito questo linguaggio, poi io ho cominciato a suonare non prestissimo, avevo avuto 14-15 anni, perché vedevo mio fratello che suonava sti pezzi di Neil Young sulla spiaggia, adesso non sembra una battuta ma è vero, e c'è tutte le ragazze intorno, io ho detto ma spiegami un attimo questo aspetto.
Come funziona,
svelami, e poi io mi sono come dire così appassionato a questo genere che è apparentemente molto semplice, ma in realtà non supporta la menzogna, perché il blues lo ascrivo diciamo alla categoria dei sentimenti anche, non soltanto alla categoria di un genere musicale. Quindi mi affascinava molto questa capacità di supportare anche le storie da raccontare, perché le canzoni blues sono delle storie. E quindi da lì è un po' partito anche il mio modo di scrivere, che è sempre stato legato a questo.
Quando è che però hai capito che appunto non era solo un suono B.B. King, suono Clapton, ma aspetta, c'ho delle cose da dire, le metto giù.
Questa è stata una cosa che si scopre piano piano. Naturalmente io ho ancora dei diari, delle cose in cui scrivevo le mie prime canzoni terribili,
cioè, infatti dicevo, quanto ti vergogni di quello che hai scritto all'inizio?
Tantissimo, direi, cioè ogni tanto le rileggo e dico vabbè, però era un modo così ingenuo di cominciare a conoscersi. Non è facile tirar fuori poi, no? Anche ora io sento tantissimo la finzione nell'80-90% delle canzoni, e capisco che quel lavoro non è stato fatto fino in fondo, di andarsi a cercare, anche da parte di chi lo dovrebbe fare per mestiere, ecco, in qualche modo, però applicano dei cliché.
A parte di canzoni che rinneghi del tuo passato, che non andiamo a scoprire, non le troviamo da nessuna parte.
No,
immagino,
non le
troviamo. Okay, hai già fatto Piazza Pulita. No, se qualcuno non conosce Folk Orselli, dice, ma devo iniziare, la prima canzone che deve ascoltare di Folk Orselli per capire con chi ha a che fare.
Ma allora io per adesso ho due vite, diciamo. La prima è stata, si chiamava Caligola, ed è stato un progetto che ho portato avanti con un mio amico cantautore che si chiama Fabiano Veronesi, cantautore, un chitarrista, e siamo andati a Sanremo, abbiamo fatto delle bellissime cose, parlo del 1995, abbiamo fatto il tour di Tina Turner in Italia, da spalla, con D'Alessandro Galli, con una band strepitosa.
L'album era Il Sole che Respira,
Il Sole
giusto?
Che Respira, esatto. E quello è l'inizio del mio scrivere in italiano, diciamo, che è stato un modo, perché insomma non è facile imparare, io poi sono venuto su appunto con tanta musica inglese, anche da Dalla, De André, cantautori, però ero influenzato da quello, e quella è la prima parte. Poi dopo mi sono ammalato di un personaggio che si chiama Tom Waits, che è venuto è entrato nella mia vita come un trattore, un caterpillar, già Dylan e tutto, e appunto Neil Young, però Waits mi ha proprio per un periodo così proprio aperto in due, e ho capito, mi sono avvicinato al modo del blues di suonarlo anche un po' jazz, e
poi insomma,
mi sono andato al pianoforte,
diciamocelo, questa voce un po' la Tom Waits che hai, no?
Sì, poi dopo mi sono fatto del male
in seguito era già così.
Beh, insomma, poi è chiaro che la voce è uno strumento, quindi lo puoi distorcere, lo puoi utilizzare, chiaro.
Alto che autotune.
No, cioè, autotune,
cioè, qui è la distorsione più,
esatto,
più intima, quasi, no?
Quindi non lo so,
la canzone.
Diciamo che un album a cui sono molto affezionato si trova La Spina, è un album del 2004 e fa parte, diciamo, della mia ricerca di mezzo. È una canzone, potrebbe essere, dai, facciamo la canzone che ha vinto, che poi io sono stato come Scaiola, iscritto a mia insaputa ad un festival, con questo gli avevano regalato la casa, a me mi hanno iscritto, che era Musicultura nel 2008, E perché a quel tempo il mio produttore aveva deciso di, io ero contrario a fare queste cose, per cui mi sono riscritto e la canzone si trova L'amore ci sorprende, che è una ballad piano e voce e archi, e ho vinto tutto, ho avuto fortuna, diciamo, mi hanno dato 3 targhe, io appunto che non ho neanche la macchina, come ti dicevo prima.
Scusate, per il motorino.
Nemmeno il motorino, per cui vado a piedi con i mezzi.
Ma con 3 targhe. Ma con 3 targhe.
Con 3 targhe sotto, vabbè, sotto il braccio.
È una bella soddisfazione. personalmente, ad esempio, io non so, mi piace molto anche l'ironia che metti spesso in alcuni pezzi, per me... Pezzare Maciacchini.
Ecco, quello fa già parte di una parte.
Quella per me è
ancora più avanti.
Cioè, è un senso di vita, cioè, non so come dire. Proprio. Sì. No. Cioè, chiunque...
Anna ce lo diceva, no? Lo diceva in modo amaro. Diceva: è stato tutto inutile cercare di far capire che è sulla vita che si scrivono le canzoni. Invece, non è stato per niente inutile, perché questo è un altro. Enzo Iannacci, uno dei miei maestri. E Piazzale Maciacchini, insomma. È la storia dell'antimovida, cioè nel senso il concetto di Milano, poi con tutte queste week, la week, all you can week, all you can week, e invece forse per trovare la vita vera bisogna andare in periferia fuori, in Piazzale Maciacchini.
E allora ti faccio domande così a raffica su Milano, sì. Su questioni che magari non hai neanche un'idea, poi anche dimmi non sì. Me ne frega niente, cioè nel senso, sì. Questione stadio di San Siro.
No, ne ho idea, anche perché sono un interista, fervente interista, sono d'accordo col fatto che andrebbe mantenuto in vita, forse bisognerebbe rivedere un po' quello che c'è intorno, più che altro perché vogliamo tutto questo green, le cose, va bene, sta spianata intorno, facciamola diventare più bella, ma sono assolutamente del parere che bisogna tenerselo.
Le piste ciclabili.
Le piste ciclabili, Milano è una città piccola, una città che ha portata di bicicletta, no? È una questione culturale anche questa, dobbiamo probabilmente passare un periodo in cui ci sarà la guerra tra gli automobilisti e i ciclisti, ma la vedo assolutamente una questione positiva, nel senso dobbiamo sfruttare una città piatta, una città piccola appunto, credo che piano piano questa cosa entrerà nella cultura milanese.
Le Olimpiadi.
Le Olimpiadi invernali, tra l'altro.
Sì, infatti.
Le Olimpiadi, bello, sono contento. Naturalmente questa cosa ha dato un'ulteriore sferzata rigenerativa, palazzine, cose, ha rimesso in moto tutto. Speriamo che il tutto venga governato con intelligenza e che non rimangano poi queste situazioni di post, queste cattedrali strane nei deserti che ogni tanto questi grandi eventi portano con sé. Però credo che sia una cosa positiva. Milano, come dicevo prima, è destinata a grandi progetti. Non possiamo, purtroppo, o per fortuna, non lo so, però ci tocca anche dire di sì a queste cose.
Gli scioperi dei mezzi.
Scioperi dei mezzi, credo che ci siano dei buoni motivi per scioperare sempre. Non sono assolutamente convinto che la questione del venerdì, eccetera, se la stiano facendo, come dire...
La
settimana corta mi sembra veramente una polemica stupida. Vorrei vedere, forse, cioè, come ci succede in altri paesi, se veramente le questioni sono così importanti e importanti, allora scioperate di più, cioè non un giorno alla settimana, provate a mettere in crisi. Lo sciopero serve anche per mettere in crisi, no? Una questione. Cioè, certo, noi cittadini
non diamo così consigli. Poi...
No, ma io la vedo così. Cioè, giusto, se chiaro. Vuoi ottenere qualcosa.
Vabbè, il famoso è stato a Berlino che hanno fatto uno sciopero durato 5 giorni, insomma, cosa del genere.
Chiaro, allora a quel punto forse ti danno retta.
Tu ne fai tante interviste, racconti spesso tutto quello che fai. Tutto. Qual è la domanda che magari te l'ho fatta già anch'io? Qual è la domanda che ti fanno sempre? Che però tu dici: ma perché me la fate? Non voglio rispondere a questa domanda, non perché me la fate?
No, non ce ne sono, devo dire la verità. Non ho questo problema, non ho niente da amare, non pare fare paura, non avere, non è il mio motto. Per cui non ho nessun problema a rispondere a nessunissima domanda.
E quello che magari invece ci scappano intervistatori ogni tanto, che magari non ti facciamo la domanda giusta, che dici: ma perché no? Ogni volta, ma non mi chiedono quella cosa lì che io vorrei raccontare.
Ma guarda, poi io sono abituato a fare le interviste, per cui se non me lo chiedono lo vado io direttamente, okay. Vado sul tema, per cui se c'è una cosa che mi interessa, sai come funziona, no? Dici: ah, mi hai fatto questa domanda, ma mi è venuto in mente che tac, c'è la bicchi dentro.
Quindi non c'è un tema particolare?
No.
Torniamo invece a questo giro che stai facendo appunto nella periferia, nella città, anzi che poi periferia solo perché è intorno alla città, ma poi appunto è la parte più viva, anzi verrebbe da dire. Hai scoperto, stai scoprendo tanti artisti, sia musicali, mi dicevi, anche però nella danza, nello sport anche, detto.
Sì, negli sport di periferia, mi sono dedicato a quelli più urban, diciamo, no? Il parkour, lo skateboard.
E dove nascono tutte queste anime che animano, che scusa il gioco di parole, che animano? Perché non, cioè, mi viene a dire, non ci sono dei punti ormai più, cioè, mi viene a dire, anche il centro sociale classico di una volta viene meno oramai, no?
Guarda, uno dei nostri testimonial, primo, è stato Ernia, per esempio, perché è stato tenuto in un film, infatti io gli ho chiesto proprio questo, gli ho detto, ma i ragazzi adesso cosa fanno? E lui mi ha risposto, ma si sentono sul gruppo di WhatsApp. Ma come, in che senso? Sai, perché mi dice, noi quando eravamo giovani, insomma, ci trovavamo nei parchi.
Perché Ernia dice noi quando eravamo giovani.
Eh sì, adesso sono a 26. Infatti, appunto, non è che, vabbè, quando ero giovane io mi dice ci troviamo nei parchetti, le cose, adesso non vedo più nessuno. In effetti, devo dire che questa questione più generalista, allora, si è tutto, come dire, algoritmizzato anche dal punto di vista vero. Cioè, chi fa una cosa sta insieme nel suo gruppo, tra i rapper stanno tutti con i rapper, quelli che fanno la danza stanno con quelli che fanno la danza, quelli che non fanno niente sono un po' spersi, ecco. Perché non c'è poco, c'è, non c'è ritrovo.
Poi hai detto una cosa interessante, hai detto si trovano ad esempio sul gruppo di WhatsApp, però quel nostro dire sempre sono sempre lì col cellulare davanti, sono sempre lì a fare niente, anche lì è una lettura sbagliata di quello che stiamo vedendo, però evidentemente sono lì che si organizzano appunto per fare magari poi il disco dell'anno, non so, o la dance hall della settimana.
Sì, ma infatti chi ha una visione, cioè nel senso, per questo che io mi rivolgo agli artisti, perché perché loro appunto sono costretti ad avere una visione, per cui chi ce l'ha, anche la tecnologia la usa in una forma, diciamo, attiva, non la subisce, mentre invece un pochino, quando la tecnologia subisce il tuo interesse, cioè sostituisce, scusami, il tuo interesse, perché è il lato oscuro della forza, per usare in qualche modo una metafora cinematografica, visto che facciamo questa roba qua, e allora lì va a riempire anche i tuoi momenti di, come dire, di noia, che sono assolutamente importantissimi, proprio per cercarsi, per trovarsi. Per cui bisogna vedere, chi ha degli interessi la usa in un certo modo, chi non li ha la subisce e rischia l'isolamento, perché poi c'è un ossimoro che è questa, come dire, assoluta solitudine sociale, no? Perché sei social.
Quindi comunque da una parte esiste questa cosa, non siamo solo noi che ce la conosciamo, c'è questa solitudine,
è un problema enorme, okay. E la rivoluzione digitale ci ha gettato in una solitudine pazzesca, cioè non ne siamo abituati, questa rivoluzione che in 20-25 anni ci ha cambiato la vita.
Cioè, se da una parte ho la possibilità di produrre il disco nella mia cameretta da solo,
esatto,
forse il problema è però che lo faccio da solo.
Esatto, è proprio questo, cioè ci toglie dal contatto fisico umano, perché sostituisce, come diceva appunto Ernia, loro dice noi per vederci, ma è induttivo, è chiaro, dobbiamo vederci in un parchetto a fare quello che si fa e si guardarsi in faccia, invece adesso non è più.
E tu i tre ragazzi di cui parlavi prima li hai portati in uno studio vero, no? Quanti anni hanno loro?
20 anni, dai 20 ai 23.
Non erano mai entrati in uno studio di registrazione?
No, di quel tipo. Perché appunto per loro, la loro cultura, anche da questo punto di vista, si fa.
Si fa come noi, quattro spugnette sul muro e un microfono davanti ed era finita, no?
L'hip hop, meno mai si faceva così, però loro non sapevano appunto che l'hip hop viene dal funk, il funk viene dal blues, c'è tutta insomma una filogenia. Per cui siamo parenti in questo senso, e io ho dovuto raccontare, e poi si sono.
Ecco, questo secondo te li ha portati anche a fare con più consapevolezza quello che fanno adesso?
Sì, penso di sì. Per esempio, faccio un esempio: Lokita, che è la ragazza che ho scelto per cantare, che adesso sta facendo la sua carriera. L'ho sentita suonare, cantare in un pezzo trap, però a un certo punto lei fa con una voce, fa uno sviso soul. Ho detto, ma tu. Cioè, lo sai che c'hai quella, sì, però a me piace, sì, in effetti mi piace. E infatti nel pezzo che abbiamo fatto, che si chiama Neighborhood, gli ho dato la parte più, diciamo, più melodica in quel senso, e deve tira fuori una voce pazzesca, quindi questa cosa se la portano anche dietro, insomma.
musica a Milano si è sempre fatta e se ne continua a fare, vediamo, sì, appunto, poi di che qualità, poi lasciamo...
No, c'è anche la qualità, solo che purtroppo il problema è che la massa critica
ecco, bravo, questo volevo capire, mi hai anticipato appunto questo, dicevo, cioè quello che poi passa è che sembra che passi solo quello che non ha qualità. Però poi tu dici, no, qualità c'è, io ho conosciuto gente che fa roba di qualità, perché non riesce a me? Cioè veramente siamo tutti così beoti che vogliamo solo la roba cotta e mangiata?
Non è questo, secondo me, dunque, c'è un problema, ritornando all'algoritmo, molto importante, nel senso che le case discografiche oramai, a mio parere, hanno abdicato al loro ruolo, cioè di trovare talenti e di proporli. Loro oramai vivono, secondo me, nella tirannia della domanda. Ovvero ora con la tecnologia tu ora sai quante visualizzazioni fa una roba, eccetera. Se arrivi a fare 1,5 milioni, 2 milioni, ti fanno fare il disco, punto. Anche se tu non hai niente da dire, non importa. Per cui questa cosa ha un po' massificato tutto, perché se nella mente dei ragazzi, come è giusto che sia, perché ogni generazione c'ha la sua filosofia musicale, la sua cultura, è solo trap, avremo soltanto musica, soltanto trap, perché loro ascoltano quella, l'algoritmo continua a fare numeri solo su quelli, le case di produzione propongono quello. E poi, le case di produzione, le case discografiche, scusa. Poi esiste l'altra branca che è il pop, che anche lì è sempre esistito, ora ci abbiamo anche lì una sorta di, come dire, massificazione dei temi, degli argomenti, mentre invece c'è tutto un altro mondo che fa fatica, che ha sempre fatto fatica forse, però un tempo poteva contare anche sull'aspetto, voglio dire, propositivo delle case discografiche, cioè uno come Iannacci o come De André o come Gino Paoli, se arrivasse adesso gli darebbero andare a zappare, che forse fa meglio, no? Ma per cui, però, un tempo invece dicevano, beh, c'era chi sapeva capire, no? Che poteva essere un artista questo qui, e infatti gli facevano fare quei famosi contratti di 3 dischi. Primo ti lancio, secondo devi affermarti in qualche modo, il terzo devi far successo. Ti davano anche il tempo.
Una sorta di rampa.
Esatto. Adesso invece è tutto così, per cui ci becchiamo quello che ha fatto un pezzo, gli è andata bene con una base, un computer, una cosa, fa milioni, dico, ma non ha nessuna esperienza, non sanno fare, capisci?
Hai parlato dei tuoi maestri.
Sì.
E che sono quelli, vabbè, che sono intoccabili, effettivamente, gli Iannacci. Cosa si può dire se non bene? No? Cosa si dice? Certo. Lui sì, che quando si dice era una brava persona, lui, in quel caso sì, è certo. Così. Gaber, appunto.
C'è tanti.
Poi ci sei tu, una tua generazione fatta di artisti che, come dicevi, hanno cercato di sgomitare quelli là, e adesso ci sono quelli nuovi. Di quelli nuovi, fammi qualche... Chi potrebbe essere i tuoi discepoli?
Ma, ripeto, non perché abbia lavorato con me, ma Ernia credo che sia uno bravo, nel senso che ha fatto un disco che si chiama 68, che non è il 68 inteso come l'anno, ma è la 68, la 68, Pullman che la portava Pullman Bonola. Che...
Sì, giusto.
Esatto. E lo ascolterei molto volentieri. Poi, vabbè, questi ragazzi... Il cantautorato giovane non mi arriva, cioè Calcutta, quelli che non sono l'hip hop, ma mi sembra una scimmiottatura, cioè, non lo so, di un certo modo di scrivere che non mi arriva. Mi sembra che i temi che trattino, non evidentemente vi sto dicendo una cosa non giusta, perché se hanno tutto questo successo un motivo ci sarà.
Vabbè, non arrivano a te, hai detto.
Sì, sì, no, infatti. Però credo che non ricalchino davvero le emotività e le questioni vere e profonde dei ragazzi di oggi, perché non sono soltanto queste. Cioè, i ragazzi si devono riscoprire, devono scoprirsi e riscoprirsi. E queste le canzoni sono sempre state molto importanti per tutti. Cioè, noi non abbiamo... De Gregori, non abbiamo Dalla adesso, non c'è un Dalla giovane, perché? Non è che perché sono più, no, è perché non paga, sembra è brutto, ma è così, perché non ci sono le case discografiche che decidono di investire su uno, che perché i Dalla ci potrebbero anche essere, anzi ci sono sicuramente, ma non vengono a galla, non vengono fuori. Questo è un dramma.
Chiarissimo. In tutto questo la musica milanese un po' forse ne risente, no? Cioè, non sono più i nomi della musica, un cantautore milanese.
Quella scuola lì, per esempio, si sta completamente perdendo. Cioè, nel senso, la storia, la scuola di Iannacci, Gaber, Fo, i Gufi, cioè quel modo intelligente di essere ironici attraverso anche il jazz, il blues, il cabaret, questa commistione che è la scuola milanese, no?
Adesso c'è la stand-up comedy.
Adesso c'è la stand-up comedy, che è diventata oltranzista, cioè una roba tutta molto volgare, no? Molto, va bene, ci sta, nessuno sta a giudicare, però ci vorrebbe anche il surreale, ecco. Il surreale è, credo, una delle cifre della scuola milanese, se certo. vogliamo trovarne una. E quella scuola lì purtroppo si sta perdendo. C'è da dire che il lavoro che io sto cercando nel mio piccolo di mettere a terra, come si suol dire, come dicono quelli bravi, è proprio questo, cioè cercare di passare a questi ragazzi il dato che questa scuola, questo modo di immaginare, di inventare, è molto divertente, è molto più divertente che stare lì a parlare della pistola, del sesso buttato lì e fare i bulletti, la roba. C'è molto di più nella vita da analizzare.
Io non vorrei che forse la vita sia diventata così surreale, quella reale, che fai fatica poi a inventarti qualcosa nella canzone.
Ma no, io credo che la vita sia continuamente piena di sorprese e di piaceri, come di dolori, di malinconie. Ma è talmente tanto ampio lo spettro che va analizzato. E gli artisti, cioè, che hanno questo dovere, devono avere anche, come dire, sentire il dovere di approfondire queste cose, anche i giovani artisti, ecco, e anche tutto quello che sta intorno al mondo della musica. Cioè, dovrebbero farsi un grossissimo analisi di coscienza quelli che stanno ai vertici, perché ci stanno propinando un nichilismo che non corrisponde a quello che è veramente poi la nostra esistenza e vita. Per cui
siamo in chiusura. Il tuo film, allora, dove possiamo sì. seguirlo?
Allora,
come
si seguite
dove
sui
possiamo
social?
Seguire tutto quello che stai facendo, perché non è solo anche lì, non è più il film, non è più ormai vado al cinema e guardo un film, esatto. E seguo tutta una storia che c'è prima, durante e dopo.
Certo, allora noi abbiamo tutti i nostri social che sono Blues in Me.
Blues in Me.
Blues in Me, mi sta come Milano, Me in inglese si dice come in accordo con Blues in Me, quindi sui social lo trovate. Mi ci seguite su Corriere della Sera, perché il nostro media partner ci accompagna, Anteo, facciamo delle proiezioni. Questo progetto ha mille sfaccettature, è sia filmico ma ha legato anche a tanti eventi sui territori, quindi sui nostri canali comunichiamo tutto e ci vediamo in giro, anzi intorno.
Va bene, Folco, grazie mille, grazie davvero della tua compagnia, grazie della tua musica, grazie adesso di tutta l'arte che stai mettendo anche nella nuova veste, appunto, di regista.
Para l'arte e la metti da parte.
Vabbè, tu ne sei parlato tanto, non la metti da parte, ma la metti per tutti noi, infatti. Esatto. Miei carissimi milanesi, grazie a Folco Orselli, grazie anche a voi che ci avete seguito. Alla prossima.